Rav Chaim della Rocca e Mazal Pas Baghdadi. Commento al quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre. Centro culturale della comunità ebraica di Roma, 14 gennaio 1997. Digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2006.
Non ho purtroppo assistito alle lezioni precedenti e da quanto sentivo adesso da Bice, questa sera c'è molta gente.
Anche le altre
sere. Anche le altre sere, sì. Dico molta gente, nel senso forse un pochino di più delle altre, ma certamente non è perché hanno visto nella locandina l'oratore, diciamo così, o gli oratori, ma molto probabilmente pensavo in questo momento, perché l'argomento, oltre ad essere particolarmente interessante, dopo la psicologa ci dirà se onora tuo padre e tua madre, e il fatto che siano venuti ad ascoltarlo, ci siano un po' in tutti noi dei sensi di colpa, insomma. Allora, verso i genitori, oppure vedere effettivamente, adesso a parte lo scherzo, come la tradizione ebraica, partendo dalla Torah prima, quindi nella Mishnah e nel Talmud, si sviluppa questo importantissimo comandamento. Allora, nella Torah vediamo scritto Kabet et avicha ve et imecha, leman ya arichun yamecha ala adama asher Hashem Elokecha lo dellat, che generalmente noi traduciamo onora tuo padre e tua madre affinché si prolunghino i tuoi giorni sulla terra che il Signore tuo Dio sta per darti. Ora andiamo a vedere immediatamente che cosa significa la parola kabbet, cioè onora. È una traduzione piuttosto impropria, e questo perché? Perché il verbo le kabbet, che noi generalmente diciamo appunto rispettare e onorare, ha altri significati. Cioè il verbo le kabbet viene da una radice kabbet zalet, che significa non comportarsi con leggerezza. Generalmente significa cosa pesante, cosa grave, e quindi il significato è che con i nostri genitori noi non ci dobbiamo assolutamente comportare con leggerezza. E da notare che questa radice Kaf Bet Dalet forma numericamente il numero di 26, Kaf 20, Bet 2, quindi 22, dalla Dalet 4, fanno 26. E come la maggior parte di voi saprà, 26 è la corrispondenza del nome tetragrammato di Dio. Per cui noi vediamo che nel rispetto, nell'onore che noi dobbiamo ai nostri genitori, immediatamente, fin dal primo termine, entra in gioco la presenza di Kadosh Baruch Hu. Cioè onorare praticamente il padre e la madre è onorare Kadosh Baruch Hu stesso, come verrà sviluppato dopo nel Talmud. Dobbiamo notare inoltre che in un altro passo della Torah, esattamente il Levitico capitolo 19, non abbiamo più il verbo lechabed, ma abbiamo il verbo yaro, che significa temere. Cioè ognuno di sua madre e di suo padre abbia timore, ma i miei sabati voi rispetterete. Ora, la cosa non poteva naturalmente passare inosservata ai nostri maestri. Non poteva passare inosservata ai nostri maestri, questo perché? Perché, cioè, come mai in Itro ha detto onora tuo padre e tua madre, mentre in Vaikra, il Levitico, ha detto ognuno di sua madre e di suo padre abbia timore. Ora, immediatamente noi vediamo che alla parola onore, rispetto, fa precedere il padre e quindi la madre, mentre la parola Yarò, temere, fa precedere la madre e dopo il padre. Ma noi sappiamo generalmente che si ha più timore per il padre che non per la madre, e infatti quante volte abbiamo sentito dire dalle nostre mamme: aspetta, quando viene papà ti faccio dare uno scappellotto. Quindi lo scappellotto o il rimprovero piuttosto severo ci viene da nostro padre, mentre sappiamo che la madre, proprio per quelle caratteristiche che sono precipue di una madre, ha un rapporto rispetto al figlio e dalla figlia un pochino diverso, oserei dire un rapporto di dolcezza, un rapporto di grande disponibilità che qualche volta non è del padre. E allora i nostri maestri, che stanno molto bene attenti anche a come è composta una frase stessa, che cosa ci hanno voluto dire? Che il padre e la madre sono assolutamente sulla stessa tregua. Sulla stessa tregua nel senso che onora tuo padre e tua madre, cioè come a dire onora tuo padre come generalmente tu onori tua madre. E quindi fa precedere il padre, mentre quando è la questione del timore fa precedere la madre, come a dire non ti approfittare di questa benevolenza, di questa disponibilità, di queste caratteristiche che generalmente ha una madre rispetto al padre, ma immo ognuno di sua madre e di suo padre abbiate timore. Da notare che il verbo lekabed significa, abbiamo detto anche in una traduzione piuttosto impropria, onorare, rispettare. La Torah non ha detto amare. Come mai non ha detto ama tuo padre e tua madre? Ma ci ha detto rispetta, onora tuo padre e tua madre. Ma perché noi vediamo che quello che è il rispetto per il padre e la madre è una di quelle mitzvot, dice la Mishnah, en la en shiur, cioè una di quelle mitzvot che non hanno misura, cioè che non hanno confine. Ma allora anche per quei genitori che non si sono comportati durante il corso della vita rispetto ai propri figli come avrebbero dovuto, noi dobbiamo continuare ad amarli? Probabilmente ad amarli no, questo dipende dalla sensibilità e dipende soprattutto da ognuno di noi, ma è qualcosa di nascosto che noi abbiamo, perché l'amore è piuttosto soggettivo e l'amore si può estrinsecare naturalmente, però è facile che noi estrinsechiamo verso una persona un affetto che magari non sentiamo. Mentre invece onorare i propri genitori è un dato di fatto. E questa è una caratteristica della Torah. La Torah che cosa ci ha detto? I figli di Israele ai piedi del monte Sinai non hanno detto: noi accettiamo questa Torah, la studiamo e quindi la metteremo in pratica. I figli di Israele hanno detto: Naaseh v'nishma, tutto ciò che ci viene da parte di Kadosh Baruch Hu noi faremo e ascolteremo. Ecco quindi che il rispetto verso i nostri genitori, l'onore che si deve ai nostri genitori, le cure che dobbiamo avere per i nostri genitori esulano completamente da quello che è il grado intellettuale, sociale dei nostri genitori stessi. Cioè l'amore, ma qui giochiamo sempre su questi due concetti, l'onore che noi dobbiamo, il rispetto che noi dobbiamo, le cure che dobbiamo per i nostri genitori, dicevamo, esulano da quella che può essere stato ciò che il genitore ha saputo o ha potuto darci durante il corso della vita. E l'affetto di un figlio, o il figlio che ha acquisito in toto quello che è il comandamento della Torah prima e della letteratura rabbinica dopo, noi lo riscontriamo proprio nell'amore di un figlio verso un genitore che non è stato all'altezza della situazione o non è stato all'altezza del suo ruolo. Che cosa significa questo? Noi vediamo che nelle altre legislazioni, nelle altre legislature, noi vediamo che un padre che non si comporta come dovrebbe verso i propri figli ne perde la tutela. Il tribunale stabilisce appunto che questo padre o questa madre non sono più in grado di tutelare i propri figli e quindi ne toglie quella, la cosiddetta patria potestà. Nell'ebraismo questo, signori, assolutamente non esiste. Non esiste perché? Perché ci sarà un tribunale rabbinico che supplirà, che dovrà assolutamente supplire a quelli che erano i doveri dei due genitori, ma mai che non venga riconosciuto la paternità o la maternità di questi genitori verso questi figli. Ora, i 10 comandamenti, noi vediamo che stanno a rappresentare un po' tutte e 600 le 13 mitzvot. Voi sapete che l'ebraismo, la Torah, si compone di 613 mitzvot divise in 248 affermative e 365 negative. E sarà un caso, io non lo so se è un caso, ma le parole del decalogo sono esattamente 613. Che cosa vuol rappresentare questo? Questo vuol rappresentare che si tratta di una corrispondenza numerica, rappresenta la unicità di Dio, rappresenta l'unicità della Torah, e questo decalogo, e rappresentano l'unicità del popolo di Israele. Ora, i nostri maestri hanno detto: chi sia cara la mitzvah kallah, cioè la mitzvah, diciamo così, che ai tuoi occhi sembra meno importante, come la mitzvah che ai tuoi occhi sembra più importante. Che cosa significa questo? Che il decalogo non è che sia diverso dal resto di tutta la Torah. Tutta la Torah è importante. Infatti ci sono dei momenti, noi vediamo nella lettura del Sefer Torah, del sabato e delle feste, che i 10 comandamenti, ad esempio, o la Shirat Hayam, o le Tokachot, vengono recitate in piedi, non si sta seduti. Alcuni potrebbero pensare: ma allora queste mitzvot, questo passo che sta recitando il Baal Koreh, è più importante del resto della Torah? No, signori, si manda a Sefer, va alla lettura del Sefer Torah. La persona più importante del Kal, del pubblico, e generalmente è il Rav Arashi, il rabbino capo, in modo che si possa pensare prima e quindi dire: non ci siamo alzati perché quel passo della Torah è più importante, ma ci siamo alzati per il rispetto del Rav Arashi. Anche perché noi sappiamo che lo Shema, la Keriat Shema, che non è una preghiera, ma passa per la preghiera per eccellenza nella Tefillah, lo Shema, noi lo recitiamo se siamo seduti, lo recitiamo seduti, se siamo in piedi, lo recitiamo in piedi. E questo per rispondere a quanto è detto nello Shema stesso, il Veshinamtam Levanecha Vitbartabam, Veshivtecha Bevedeta, quando stai nella tua casa, il verbo lasheret significa risiedere e quindi stare e star seduti, Ulechtecha Baderech, quando cammini per la strada. Quindi noi vediamo che non ci sono assolutamente delle parti più importanti rispetto a delle parti meno importanti, però c'è naturalmente questo decalogo che, come vi dicevo, comprende 613 parole. E la cosa naturalmente non poteva passare inosservata ai nostri maestri. I figli sono portati ad onorare particolarmente la madre, dicevamo. E perché questo? Sono portati a rispettare in modo particolare, diremmo, come abbiamo già detto poc'anzi, di affetto, di certe affinità, Perché questo? Perché non dimentichiamoci che la parola rahamim, che significa pietà, misericordia, viene anche da una radice rechem, che significa utero, cioè come è misericordiosa la madre nei confronti di un figlio che è uscito praticamente dal suo utero, così Kadosh Baruch Hu sia misericordioso verso le sue creature. Non dimentichiamo che la Torah ci impone di non cucinare e quindi di non mangiare qualsiasi specie, ho detto qualsiasi specie, quindi parlo anche di volatili, parlo anche di gallinacei, dicevamo qualsiasi specie di carni con qualsiasi specie di latticini, per non mettere nello stesso piano madre e figlio e soprattutto per non confondere un elemento di violenza, qual è stata l'uccisione di un animale, anche con la cecità, anche con tutti i crismi dello Shulchan Aruch, cioè che richiede appunto l'ebraismo, ma violenza c'è stata, perché è stato ucciso praticamente qualcuno per soltanto per il nostro gusto, soltanto per soddisfare, diciamo così, il nostro appetito, quindi non dobbiamo assolutamente cucinare qualcosa che rappresenta violenza con qualcosa che rappresenta invece il latte, che il latte ci riporta immediatamente a quello che è stato il primo nutrimento, il nutrimento di nostra madre. Ora, qual è? Che cosa si intende per rispetto? Come si devono onorare e quindi come si devono temere i nostri genitori? La legge rabbinica, sviluppando il comandamento della Torah, ci indica alcuni comma che sono: non ci si siede al posto del padre, non si interrompe né si contraddice il proprio genitore se non intervenendo con un midrash, con una parabola, affinché il nostro genitore stesso si accorga di aver sbagliato. Lo si deve sostenere di tutto punto, sia dal lato morale che materiale. Lo si deve alimentare, lo si deve vestire, lo si deve accompagnare e trattare sempre con molta dolcezza e comprensione. Perché? Perché non soltanto è colui il quale ha concorso per la nostra vita e la nostra riuscita, ma seppure con la sua sola presenza fisica, dice il Talmud, ci riporterà a momenti migliori della sua vita che a noi tanto hanno insegnato. Durante il periodo dell'occupazione persiana in Eretz Israel, racconta il Talmud che i persiani avevano stabilito di tagliare le mani e i piedi di quegli ebrei che rimanevano oziosi e non avevano alcun lavoro. Ora che cosa accadde? Accadde che un figlio che tirava la macina, lui aveva il lavoro, ma il padre, poverello, non aveva lavoro e se ne stava in casa. Un giorno, sapendo questa notizia, venendo a conoscenza di questo, il figlio accompagnò il padre a tirare la macina e lui se ne andò in casa. E quando le guardie persiane lo trovarono e gli tagliarono le mani e i piedi, questo ragazzo disse: non ho fatto altro che una parte del mio dovere. Mentre invece troviamo sempre scritto nel Talmud di un padre che veniva alimentato tutti i giorni dal proprio figlio con piccioni e tortore. Allora, una volta il padre, piuttosto intimorito perché questo figlio era un tipo piuttosto greve, e dice: ma come fai a procurarti questi piccioni e questi tortore che tutti i giorni mi mandi? E il figlio rispose al padre in un modo effettivamente disumano, proferendo così: stai zitto vecchiaccio, pensa a mangiare e non intromettere in quelli che sono i miei affari. Il Talmud si scaglia naturalmente con coloro che fanno mancare, che non fanno mancare nulla di materiale ai propri genitori, ma fanno mancare loro l'affetto, fanno mancare loro la disponibilità, ma soprattutto la solidarietà. Un bellissimo Midrash così racconta: si tratta di un padre che aveva una macelleria e un giorno dice al figliolo: fai il favore, vai a fare queste consegne alla periferia della città. Il figlio, sapendo che alla periferia della città c'era l'ospizio dove era stato ricoverato lì il padre, cioè il nonno, e dice al padre, dice: papà, andando a fare queste consegne posso andare a trovare nonno? Ma vai a trovare chi ti pare, gli risponde il padre. Potete immaginare l'imbarazzo di questo ragazzo. Questo ragazzo, prese il suo mezzo, andò a portare, andò a fare le consegne e prima di queste andò a trovare il vecchio nonno. Chiese del vecchio nonno, gli dissero, dice non fa combutta con noi, dissero gli altri ricoverati, è sempre solo, avvilito, non mangia, dice guarda, deve stare laggiù, sotto la finestra. Il ragazzo andò dal nonno, lo salutò affettuosamente e disse al nonno: come stai? Al che il nonno rispose: come devo stare? Mi manca praticamente tutto. Dice: tuo padre mi ha confinato qui, tuo padre non si è più interessato di me, io che stavo tanto bene con voi, cioè vedevo qualcuno della famiglia, avevo il vostro affetto, l'affetto dei nipoti, cioè mi manca tutto, qualsiasi specie di calore, dice, sia un calore umano, cioè, ma mi manca anche un calore fisico, nel senso che non ho vestiti, non ho un cappotto e qui fa molto freddo. Il nipote disse al nonno: stai tranquillo, adesso ci penso io. Tornando, questo ragazzo, tutto impietosito dal nonno e diremmo inviperito nei confronti del padre, dette i soldi al padre delle consegne che aveva fatto, sperando che il padre dicesse qualcosa riguardo a questo anziano signore. Quando il piccolo si accorse che il padre non interveniva affatto, glielo disse lui, dice: papà, sono andato a trovare nonno. Ah, piuttosto, come va? Dice: ma guarda, dice che nonno non sta bene, non sta bene né fisicamente né psicologicamente, dice, e gli manca assolutamente tutto, dice, ha perfino affreddo, ma affreddo proprio perché gli mancano i vestiti, gli manca un cappotto. Dice: va bene, dice, vai su in soffitta, guarda, ci deve essere un mio vecchio vestito e glielo porti. Il ragazzo, sempre più avvilito, va in soffitta e trova un vestito che assolutamente non si poteva indossare per come era logoro, non si poteva indossare per come era assolutamente, non si poteva assolutamente usufruire di esso. Che cosa fece questo ragazzo? Prese un paio di forbici e tagliò questo vestito verticalmente. Metà lo lasciò su in soffitta, metà lo porta giù al padre. Dice: papà, è questo il vestito che devo portare al nonno? Ma cosa hai fatto di questo vestito? Lo hai tagliato così in verticale, ma come fai a portarglielo? Ma l'altra metà dov'è? Cioè, questo lo porta al nonno, l'altra metà l'ho lasciata in soffitta per quando sarai vecchio te. Quindi noi vediamo che la Mishnah prima e il Talmud dopo si dilungano moltissimo su quello che è il Kibbutz Avaim. Fu domandato una volta a Rabullah: fin dove può e deve arrivare il Kibbutz Avaim, cioè il rispetto per i genitori? Egli rispose con questo racconto: alcuni sapienti si presentarono ad un pagano di Ashkelon, un certo Damà, figlio di Netinà, per acquistare della merce per il valore di 60.000 denari. Il giovane si rifiutò di servirli perché avrebbe in tal modo dovuto svegliare e quindi disturbare il proprio padre che in quel momento riposava. Tornarono una seconda volta, questo gruppo di ebrei, per acquistare pietre preziose per una somma alquanto notevole e si sentirono anche questa volta rifiutare, sempre per la stessa ragione. Questo pagano di Ashkelon disse: «Non disturbo il sonno di mio padre». L'anno seguente nacque tra il gregge di questo pagano una vacca rossa, la famosa Paraduma, considerata dagli ebrei una vera fortuna da pagarsi ad ogni prezzo, dato che secondo il comandamento della Torah serviva per uno speciale sacrificio di espiazione da compiersi prima di Pesach. I saggi ebrei tornarono dal pagano per acquistare la vacca, disposti a pagarla qualsiasi somma. A questo punto il pagano Damà disse loro che avrebbe chiesto soltanto il denaro che aveva perso per non aver concluso i due affari precedenti. Perché? Se io non ho fatto assolutamente niente di notevole, ho soltanto rispettato il riposo di mio padre. Dice il Talmud che gli uomini, anche quelli appartenenti alle civiltà più incolte, hanno sempre avuto per i loro genitori un rispetto, diremmo, naturale, cioè che non gli veniva dal comandamento biblico, ma dopo vedremo perché nella Torah è scritto «Kashel Sivecha Adonai Elohecha», come ti ha comandato il Signore tuo Dio. Afferma il Talmud che quando il Signore andò ad offrire la Torah alle genti della terra, prima ancora che al popolo di Israele, queste genti non la accettavano, sembrando troppo pesante il giogo delle mitzvot. Ma all'unisono si dissero disponibili per ricevere il quinto comandamento, cioè il kibbud abbaem, il rispetto per i genitori. Ma allora, conclude il Midrash, se questo comandamento è insito ancor prima della Torah, dove sta l'originalità di noi ebrei? Se noi leggiamo attentamente il testo, notiamo che in esso è scritto, come vi dicevo poc'anzi, «Kasher sibecha Adonai Elohecha», cioè devi rispettare tuo padre e tua madre come ti ha comandato il Signore tuo Dio. Anche il sabato, anche lo Shabbat, era un giorno speciale per i babilonesi, il famoso Shabbatu, ma per loro si riduceva ad una giornata lugubre, di pianto, di angoscia, di solitudine, punto e basta. Mentre tutti noi sappiamo che cosa rappresenta lo Shabbat per l'ebraismo. Shabbat, sinonimo di gioia, sinonimo di riunione familiare, di eleganza nell'abbigliamento, e così l'onore che si deve al padre e alla madre. Bensì si tratti di un atto spontaneo e naturale, non può non tener conto dello spirito col quale il Signore lo ha imposto nel Decalogo. In quel Decalogo dove si evidenziano due tavole di pietra, una simmetria cosmica e morale più che impressionante, adesso lo vedremo. Due le tavole, cinque gli inviti su una tavola e cinque sull'altra, proprio come le dita della mano. Come ogni dito è utile ed importante e sa di completezza per tutta la mano, così ognuno di questi comandamenti è altrettanto importante. Non a caso nei comandamenti di Itrò abbiamo l'osservanza dello Shabbat nel quarto comandamento, così prima del rispetto per i genitori, mentre nella parasha di Kedoshim abbiamo detto prima il rispetto per i genitori e quindi il rispetto per lo Shabbat. Le prime tavole con i primi cinque comandamenti vogliono regolare i rapporti che intercorrono tra l'individuo e l'Eterno, mentre le altre tavole con gli altri cinque vuole disciplinare i rapporti che intercorrono tra noi e il nostro prossimo. Non a caso dunque il nostro quinto comandamento chiude il primo ciclo contenuto nella prima tavola, perché il rispetto dei figli verso i genitori fa parte dei doveri dell'uomo verso il Dio. Se noi facciamo attenzione al quinto comandamento, questi fa riscontro con il decimo comandamento, e così tutti, il secondo con il sesto, il terzo con il settimo e così via. Si è detto che i comandamenti hanno una fisionomia di completezza proprio così ripartiti in due tavole, e a cinque e cinque. Onora tuo padre e tua madre sta di fronte a non desiderare né la donna né la proprietà altrui. Questo perché la Torah vuole che noi si cerchi la fonte di ogni nostra felicità nella famiglia, nell'amore e l'affetto verso i nostri genitori e la tenerezza di questi verso i loro figli e nipoti. Ho detto figli e nipoti. Non a caso i nostri maestri hanno voluto vedere nelle iniziali della parola Av, padre, Ben, figlio, Nefed, nipote, la formazione della parola Even, che significa pietra. Quindi, soltanto quando noi avremo saputo insegnare Torah, non soltanto al nostro figlio, ma soprattutto al nostro nipote, come dice la Torah, Begatta Levincha Ulvenvincha, lo insegnerai a tuo figlio e al figlio di tuo figlio, soltanto così avremo formato un Even, una pietra, cioè quella stessa pietra sulle quali sono state scolpite i 10 comandamenti. Costruiamo questa pietra nella nostra casa e non avremo bisogno di desiderare nulla delle altrui proprietà. La sera dello Shabbat, la cena del Seder e tutte le occasioni in famiglia che vengono così tanto a rallegrarci possono effettivamente suscitare la gelosia dei goim, la gelosia del prossimo. Nella stessa Torah vediamo che la lancia di Bilam, comandato da Balak, re di Moab, compito che aveva di maledire Israele, si tramuta in una espressione rimasta proverbiale. Matovu Aleka Yaakov, Mishkenoteka Israele. Quanto sono belli i tuoi padiglioni, o Giacobbe, e le tue case, o Israele. Un illustre maestro impartiva un giorno la sua lezione all'Accademia quando vide entrare nell'aula suo padre. Si alzò di scatto e durante la lezione non si mise più a sedere. Pregato dai suoi discepoli di restare seduto, egli rispose: «Non posso e non debbo, è qui presente mio padre».
Ringrazio molto la Della Rocca che ci ha introdotto questi comandamenti, soprattutto per gli esempi che ha saputo raccogliere e commentare, che mi sembrano molto interessanti anche per la nostra discussione. E do la parola a Madame, siamo molto lieti intanto di sentire, non solo di leggere dalle colonne di Shalom, e che penso darà un'interpretazione sua personale di questo comandamento.
E io mi occupo di genitori di figli da tantissimi anni, per questo penso che la mia visione sia più realistica e più attuale, e soprattutto vorrei dare un significato, un'analisi, chiamatela come volete, a questo comandamento, che lo trovo straordinariamente perfetto. E il comandamento appunto non dice amerete i vostri genitori, rispettateli. Sembra che non si può comandare l'amore tra gli uomini, anche se sono genitori e figli. E forse si può comandare l'amore verso Dio, perché è solo verso di Lui che dobbiamo avere un amore totale e senza conflittualità. Sappiamo bene che l'amore tra genitori e figli è molto conflittuale, e mi sembra che questo comandamento veramente lo mette in condizioni perfette. E penso che questo comandamento viene anche a difesa dei genitori. È come se i genitori avessero paura, o per Dio che la sa lunga, scusatemi l'espressione, ma sa bene che i figli, con la loro forza, con la loro giovinezza, con il loro bisogno di potere, di impossessarsi, desiderano anche spoderare i genitori dai loro poteri, dai loro averi, e su quel punto nessuno forse li ferma. A livello infantile sappiamo, nei giochi dei bambini, che i bambini uccidano, tagliano, cucinano, e fanno di tutti i colori ai genitori. Per questo ci sono sentimenti nell'uomo, nella natura del bambino, che sono portati a invece a distruggere, non amare, ma non amare non solo, non solo non amare perché non amano, ma proprio perché per la loro crescita hanno bisogno di misurarsi, di lottare, di vedere chi è il più forte, per poter pian pianino trovare una soluzione per la propria vita e staccarsi. E l'amore dei genitori verso i figli, lo dice Moshe Shamir in uno dei suoi romanzi, sono stata così colpita da questa frase che mi è rimasta nella mente, che i genitori amano molto più loro i figli dei figli genitori, in quanto l'amore dei genitori è veramente un amore quasi assoluto, gratuito, che quasi non si può misurare in nessun modo. E questo porta i genitori a curare i figli senza l'amore più gratuito che c'è, no? E altri amori sono sempre, ci sono dei scambi. L'unico scambio che si può avere con i figli è il scambio affettivo. E questo ha un senso psicologico che lo possiamo leggere così. Se noi amiamo così tanto i nostri figli, la nostra tendenza è quella di tenerli vicini, attaccarli, non mollarli mai, perché ci dispiace perdere una cosa che amiamo molto. Questa è la tendenza dei genitori, è quella di tenere i figli legati. Sappiamo che quando questo amore si trasforma in possesso, i figli non riescono a staccarsi dai genitori, si innesca un meccanismo nevrotico che i figli rimangono attaccati anche quando sono grandi. La forza del figlio è quella aggressiva e violenta, è quella che ha bisogno di trovare un distacco per crearsi la propria vita, e questo lo porta anche a conflitti, a un'aggressività che forse nelle storie così carine, affettuose che ha raccontato il rabbino prima non ci sono sempre. È più facile vedere invece conflittualità tra genitori e figli, e lo sappiamo tutti, chi ha figli, chi ha nipoti, chi è stato prima genitore, chi sta dopo. E questo ha un senso psicologico profondo che penso che dà forse ancora un peso maggiore a questo comandamento. Sappiamo che sia il maschio che la femmina, per poter identificarsi col proprio genitore, ha bisogno di diventare come lui, di prendersi le proprie cose, non solo materiali ma simboliche. Vediamo i bambini intorno ai 3 anni, quando comincia l'identità sessuale a affermarsi, che si travestano le femmine con i vestiti della mamma, i gioielli della mamma, e il maschio con la cravatta, con la pistola, con tutte le cose legate alla parte paterna. Da un lato questo può essere letto come una parte identificativa, per questo positiva, e in parte può essere anche il rubare le cose al proprio padre. Questo dipende dalla relazione genitori e figli. Se i genitori sono disponibili, profondamente amorevoli verso i figli, probabilmente riusciranno a dargli quei limiti giusti dove il bambino può sperimentare se stesso per poter crescere senza invadere troppo la sfera genitoriale. E qui forse entra il rispetto. Io penso che ci si confonde molto con il vero rispetto che bisogna avere verso i propri genitori, e il rispetto molto formale, molto conformista, molto legato alla forma del grazie, del prego che devi rispettare, senza un contenuto più profondo. Penso che questa parte del rispetto più superficiale è molto falsa e può nascondere invece profondi odi che i figli hanno verso i genitori, e solo per timore, per paura di non perdere l'affetto dei genitori, lo nascondono, e apparentemente sono figli meravigliosi perché rispettano a livello esterno. Per questo comandamento va preso a livello profondo e diventa un rispetto uno verso l'altro. Io non penso che uno può rispettare un'altra persona se non è stato prima rispettato. Questo dipende molto dai genitori, se sono capaci di rispettare i figli. Sono capaci di rispettare, intendo dargli spazio di crescita, un'autonomia di pensiero, non anticipare tutto quello che loro possono pensare o dire, lasciarli nello spazio dei doveri che hanno, anche lo spazio di gestire le situazioni ogni età con i suoi bisogni, ogni età con le sue capacità. E siccome sappiamo bene che la maggior parte dei genitori, mi dispiace dirlo, ma è così, e non capisce il proprio figlio, soprattutto perché non sa ascoltare. Quanti genitori per davvero ascoltano quello che i figli dicono? In realtà, se si riesce a ascoltare chi ha avuto l'occasione di lavorare un po' con me, si è accorto che ascoltando i figli loro in realtà dicono tantissime cose, solo non gli si dà valore. Allora, mi viene da dire quasi che mi viene voglia che sia un altro comandamento, è quello di rispettare i figli, e il giorno d'oggi sentiamo in tutti i colori che non è così, è così dato per scontato, no? Sarebbe bello forse che sia un rispetto verso i figli. Io almeno nel mio lavoro cerco di mettermelo in testa quasi come fosse un comandamento.
Sì, scusate, a me infatti è sfuggito questo. Nella Mishnah di Kiddushin elenca 6 doveri fondamentali che ha il padre verso il figlio. Dice finalmente, insomma. E questi sono: circoncidervlo, riscattarlo se è primogenito, insegnargli la Torah nei suoi più alti valori morali, etici e di giustizia, insegnargli un mestiere, dargli una moglie e provvedere al suo matrimonio, e insegnargli a nuotare. Che cosa significa insegnargli a nuotare? Quest'ultimo dovere, dice la Mishnah, implica l'insegnamento al figlio di tutto ciò che può servirgli utile per tirarsi fuori da situazioni pericolose. Inoltre, io naturalmente non sono entrato nella mia relazione nella chiave più psicologica, anche perché sapevo di avere un illustre oratrice, ma mi piace qui dire una frase della Torah proprio nella Genesi, proprio nelle prime pagine, frase che dice, a proposito di quanto, per confermare quanto ha detto lei, dice: Beazza vishe et avi betimo veayule vasarechat, dice, e abbandonerà l'uomo suo padre e sua madre, dice, e si attaccherà a sua moglie per essere una sola carne. Che cosa significa appunto in chiave psicologica questo abbandonare il padre e la madre? Cioè poter creare gli stesso un clan, perché naturalmente, dicono i Rabbanim commentando questo verso, finché lui sarà sotto le grinfie del padre e della madre, non farà uscire mai la sua personalità. Cioè soltanto quando avrà abbandonato il padre e la madre, ma abbandonare non significa naturalmente abbandonare negli affetti, non significa trascurarli, significa crearsi un proprio clan, crearsi una propria famiglia, non essere più tal dei tali è figlio di tal dei tali, cioè tal dei tali è il padre di quel figlio. Quindi la forza praticamente di un genitore è, perché gli deve insegnare anche un mestiere? Proprio per creargli una certa indipendenza. Questo dicono i nostri rabbanini. Tant'è vero che lui può rimandare il suo matrimonio soltanto finché non ha costruito una casa e non si è, si dice, costruito una vigna, piantato una vigna. Cioè praticamente finché non si può dichiarare completamente indipendente e autonomo dai propri genitori, è bene che rimandi questo matrimonio.
Sì, è stupendo, io sono perfettamente d'accordo, solo che sono anche consapevole quanto ogni separazione è dolorosa e violenta e conflittuale. È questo che voglio che mettete in conto, che io sono perfettamente d'accordo, oltre che a rispettare i comandamenti perché sono straordinari, penso che è questo che dobbiamo tener conto, che le cose non filano così liscio. Che i conflitti, che i genitori, anche i genitori stessi non sanno perché attaccano i figli in modo morboso, per motivi loro, ma non sono consapevoli. Abbiamo tanti meccanismi che agiscono nella nostra vita che noi non siamo sempre consapevoli. E le cose che possiamo fare è volta per volta portare alla coscienza un piccolo pezzo della nostra vita più profonda che ci spinge a agire in un modo o nell'altro. Volevo dire un'altra cosa. Allora, ogni separazione è una cosa lacerante, una cosa dolorosa, una cosa di difficoltà, però difficilissima, però è necessaria per vivere, è necessaria per realizzarsi. spessissimo, appunto, come vediamo e sapete tutti quanti, avviene con dolore, con sconti, con rotture, a volte le difficoltà di separazione sono così forti tra genitori e figli che ci sono rotture totali, che i genitori e figli non se ne non parlano più fra di loro. Questo va a indicare quanto è difficile una separazione e non è così semplice, non è che l'amore dei genitori è così consapevole di tutti questi meccanismi. Per questo i problemi ci sono, per questo io ho tanto lavoro, ed è un po' per forse la fortuna mia. Vabbè, no, sto scherzando. O le nostre intenzioni. E questo mi sembra straordinario per capire, per esempio, i bambini. I bambini hanno pensieri molto sadici, molto cattivi, molto distruttivi nei confronti dei loro genitori. E li vogliono veramente uccidere, bucare, tagliare, fare a pezzi, ma cose atroci li fanno. Nel mio studio, con i bambolotti di Pongo che li faccio, di papà e mamma, fanno cose incredibili. E mi ha colpito perché è veramente un'altra composizione straordinaria, che uno non viene punito perché ha avuto pensieri cattivi. Questo fa capire che il processo infantile di distinzione tra il vero e il falso ha tempi di crescita e di maturazione. Solo una persona capace razionalmente di dominare con coscienza la sua vita può rendersi conto fino in fondo dei suoi pensieri e per questo dominarli in parte e in parte agirli. Nei bambini questo processo è molto lungo, è più o meno da un anno fino a 6 anni, c'è una confusione tra quello che pensano e quello che possono fare. E penso che questo è un altro fatto, adesso non so esattamente, se volete si può anche leggere quel pezzo, dà una comprensione straordinaria dell'anima umana. Quante volte vogliamo che il proprio marito proprio che muore perché non lo sopportiamo, abbiamo voglia di massacrarlo di botte, o l'opposto, la propria moglie o i propri figli, persino i propri figli a volte non li sopportiamo, però sono parole che esprimono un atto aggressivo senza realizzarsi, per questo non sono puniti a livello della Torah. Io un po' penso che più o meno volevo anche lasciare spazio di dibattito, di discussioni, domande, quello che volete, però mi fermo qui proprio perché pensavo di analizzare solo questo comandamento senza entrare in altri problemi più profondi. Un'altra cosa che volevo dire proprio all'inizio, mi sono scordata, della sequenza del Echabed et Avicha et Imecha. Il rispetto verso il padre e verso la madre. Il rispetto verso il padre a livello psicologico ci dà le leggi, le regole, il codice morale viene dal padre e non dalla madre. Per questo viene prima, cioè il rispetto è legato al codice più evoluto, non a un codice materno più viscerale, proprio il rabbino l'ha detto in forma diversa, più viscerale, che è quello che fa confusione. Il bambino con la propria madre ha un stato confusionale tra sé e lei, tra le emozioni suoi e della madre. Per questo la distinzione è molto più difficile e avviene molto più avanti. Alla nascita comunque il bambino è fuso con la madre, per questo ha bisogno di staccarsi da lei per poter poi rispettarla. Non si può rispettare una persona se non siamo staccati da lei. E il padre è quello che viene a staccare il figlio dalla madre con la sua legge, con il suo sapere, con la sua Torah, con le sue regole, con i suoi divieti. Per questo è fondamentale che si rispetta prima la madre, perché impedisce una fusionalità con la madre. Dopo che abbiamo fatto questa separazione del figlio dalla madre attraverso il padre, possiamo staccarsi e onorare anche la madre. Ecco, volevo aggiungere questo perché mi sembra un'altra cosa, un altro punto di vista psicologico importante per la sequenza delle parole. Anche se nelle altre versi che ha portato il rabbino c'è una indistinzione in realtà però io penso che c'è sempre una motivazione perché nella Torah è scritto così, non sono cose casuali, perché nell'altra occasione cioè, si parla di timore, e il timore forse può essere letto a livello psicologico, che si ha paura di perdere l'amore della madre, quello che noi abbiamo più paura di perdere l'amore della madre. Dal padre si parla sempre meno d'amore, è la madre che minaccia di togliere l'amore se il bambino diventa cattivo, non ti voglio più, è una frase che dicono le mamme, non dicono i padri, non ti voglio più. Per questo è l'amore della madre,
i genitori.
L'amore della madre, questo non è così idilliaco quello che abbiamo sentito, anche se ha una saggezza straordinaria, proprio per questo, perché in cinque parole è concluso un meccanismo psicologico interrelazionale tra genitori e figlio, che è il più complesso che c'è forse, no? Perché in parte per questi motivi e tanti altri che non è la sede forse di approfondire di più, al di fuori di aspettare delle domande se mi volete fare, io rispondo molto volentieri.
Quanto ha detto la dottoressa Massal è molto giusto, in modo così brillante, direi, con termini psicologici che ci hanno un po' affascinato, e diremo che tutto questo lo troviamo nella stessa Torah. A proposito di quelli che sono i rapporti veramente direi non difficili, ma difficilissimi, nella famiglia di Yitzhak con i figli Yaakov ed Esaù. Vediamo appunto Yaakov attaccato ad Esaù, anzi sarebbe meglio dire questa madre, cioè questa Rivka, attaccatissima a Yaakov, che lo consiglia come non avrebbe dovuto, e non a caso i nostri maestri, che sicuramente erano dei grandi psicologi, direi anche litteram, che cosa hanno detto a proposito della sepoltura di alcune matriarche? Dice: per la sepoltura di Sarà addirittura viene dedicata una parashah, Chayei Sarà. Per la sepoltura di Rachel addirittura Rachel verrà sepolta da sola e non sarà sepolta nella grotta di Machpelah insieme alle altre matriarche. Una matriarca che ha avuto un grandissimo peso, è stata una grande protagonista nella Torah, nel Sefer Bereshit, dice Rivka, dice di Rivka non si parla affatto della morte, non si parla affatto del suo funerale. Dice il Midrash che addirittura Rivka abbia avuto un funerale di notte, di nascosto di tutti. Dice perché? Dice per come si era comportata nei confronti di Esaù rispetto invece alle cure che aveva avuto per Yaakov. E quando è che Yaakov diventa Israele, signori? Yaakov diventa Israele, cioè Yaakov, che viene da una radice Ain Kuf Bet, che significa ingannare, quindi è un po' l'esempio dell'inganno, si lascia alle spalle tutto ciò che ha fatto Yaakov per diventare Israele dopo la morte praticamente della madre di Rivka. Tanto era stato questo legame e tanto Rivka gli aveva insegnato ad essere, diciamo così, una persona non completamente onesta. È lei praticamente che organizza tutto il travestimento di Yaakov perché riceva quella berakà dal padre e via di seguito. Quindi effettivamente soltanto quando avviene questo strappo, quando avviene questa divisione, e mi sembra che Freud dica è molto più dolorosa la divisione da grandi tra genitori e figli, dice rispetto dice, al primo, alla prima rottura del cordone umbilicale, dice però è necessaria. Quindi già nella Torah, già diciamo così nella prima storia del popolo di Israele, vediamo effettivamente degli inviti e degli insegnamenti a saperci noi genitori comportare. Comunque il Talmud, che l'ha visto lunga anche e anche soprattutto su questo argomento, che cosa ha detto? Una volta il Talmud ha detto Tzar Gidul Banim, per chi conosce l'ebraico Tzar significa disgrazia, ma Chasve Shalom, io non voglio usare la parola disgrazia, ma voglio usare la parola gravezza di tirar su figli. Ma naturalmente ci sono anche dei figli che non hanno la fortuna di avere dei genitori degni di questo ruolo, ma abbiamo visto appunto la Torah che assolutamente non li vuole escludere da quello che è il contesto, se non altro, diciamo così, legale tra padre e figlio e figlio e padre.
Io in questa ultima fase non è che mi è piaciuta molto, anche se è scritta nella Torah, Sargi Dulbani, che è il dispiacere dei far crescere i figli, perché questa è una delle cose che combatto tutta la mia vita. Che invece che sia fatica è difficile, non è scritto difficile, è scritto star e ha un significato. E quello che io cerco di combattere, che è vero che è molto difficile far crescere i figli, io dico difficile far crescere i figli perché è complicatissimo, è molto più complicato di quanto appare, però è tanto affascinante, perché è un mondo da scoprire, da mettersi in comunicazione, da non aver paura, perché è da come una visione diversa del mondo. Per questa un'originalità sua, i bambini sono molto originali perché ancora hanno possibilità di apprendere tantissimo e mescolare le cose nella loro testa e tirarsi fuori qualcosa di originale, di proprio. E questo un po' paternalismo che c'è nell'insegnare ai figli, di fare dei figli, noi dobbiamo anche imparare da loro, perché è da loro che sapremo cosa dobbiamo fare per aiutarli, è loro che ci daranno i messaggi, cosa li serve in quel momento, e noi che potremo dargli quello che hanno bisogno ora, non fra 10 anni. Spesso i genitori sono proiettati a quando sarà grande e si dimentica quando è piccolo ha dei bisogni, e questa carenza la troviamo, e quando sarà grande avrà un buco così dentro che non saprà come riempirlo. Allora io preferisco dare un significato, scusa, sono molto combattiva, dare un significato ad una cosa appassionante, affascinante far crescere i figli. E tutte le cose forse difficili hanno anche qualcosa di affascinante, perché le cose troppo facili sono anche noiose, scivolano di dosso, danno poca profondità, perciò il fatto che è difficile può essere anche stimolante nel buttarsi in questa avventura, invece impaurirsi e voler subito attaccare i fili dei schemi, dei sistemi, di educazione falsata, di rispetto falsato. Allora cerchiamo un po' di rispettare i nostri figli e saremo quasi sicuri che poi loro ci rispettano, ma in profondità, non solo con modalità superficiale. Far crescere i figli è sicuramente una cosa profondamente affascinante da buttarsi dentro e entrare in questo mondo che siamo perclusi già da tanti anni, e forse scopriremo il bambino che c'è dentro di noi, che continua, perché può continuare a vivere in modo creativo fino alla fine dei nostri giorni, che ci fa sentire con la testa, magari il corpo pian pianino si piega, ma la testa, l'anima, non so come chiamarla, rimane creativa, e creativa in questo senso dico bambino dentro, identificato con quel bambino che abbiamo di fronte. Per questo io così ho finito, fatemi domanda. Qualche domanda che mi diverto rispondere.
Domanda?
Ecco lei. Sì, vai, vai.
Secondo me i genitori dipendono un attimo
Vieni, si sente?
Allora. Un tipo di intervento dove devono stare così attenti, così stressati, no, nell'educazione del figlio. È vero che bisogna prestare una particolare attenzione, però è anche vero che adesso i genitori moderni hanno un atteggiamento molto diverso dai nostri genitori, completamente allo sposto. Cosa intendo per dire rispettare i bambini? Qui bisogna stare un attimo attenti, perché i giovani genitori al giorno d'oggi permettono al bambino tutto, hanno addirittura un'educazione lassista, e il bambino si sente un attimo il padrone della situazione, e molto spesso condizionano i genitori per le scelte, dal giocattolo al vestito al corpo. È come se il ruolo si fosse un attimino spostato, cioè il genitore non è più quello che ordina e comanda, ma il bambino che vuole le sue esigenze, addirittura le scelte.
Tra gli appunti che mi sono scritta, l'ultimo appunto era che forse vale la pena una sera parlare di cosa vuol dire rispettare, rispettare una persona. E far quello che si vuole non è mai un rispetto. adesso non posso neanche definirlo così, i bambini che fanno tutto quello che vogliono non sono né rispettati loro, perché il bambino non può fare tutto quello che vuole, perché non sa per davvero quello che gli fa bene, perché se gli viene voglia di andare in strada e corre perché gli piace correre e ci sono le macchine che passano, adesso io prendo un esempio stupido forse perché è evidente, e lui non sa che può essere schiacciato dalla macchina, è il genitore che deve fermarlo e dire no, non ti posso lasciare perché ti fai male. A volte ti fa male, a volte sono altre cose, perché il bambino, per esempio, i bambini non amano andare a dormire perché hanno paura, cioè, spesso i genitori non sanno perché non vogliono andare a dormire, ma il bambino ha paura di lasciare la giornata, di lasciare i genitori, di separarsi, perché la notte è una grande separazione della nostra vita. Un momento che noi, entrando nel sonno, abbandoniamo tutto e non controlliamo più quello che avviene. Allora il bambino, per la paura, tende a trascinarsi. Allora ci sono bambini che i genitori lasciano andare a dormire quando vogliono loro, per questo vanno a dormire a mezzanotte. Sono tanti, sono molto più di quanto uno pensa. Allora lasciare fare il bambino tutto quello che vuole fare non è un indice di rispetto né verso il bambino, né verso i bisogni del bambino, né verso i genitori stessi. Fa quello che si vuole, non è rispetto, è anarchia, è senza limiti, non c'è contenimento. Allora, se prendiamo questo rispetto come comandamento, è molto contenente come comandamento, tiene dentro tante cose. E questa confusione ha portato tanti guai, ha portato, sta portando, ed è vero, quando io invece intendo di rispetto, in parte dare i limiti giusti al bambino che deve mangiare, dormire, fare, queste cose sono più facili, però anche a livello di gioco partecipare, aprire le orecchie, aprire gli occhi, se pensate che è una cosa facile, è difficilissima. Perché i bambini parlano e spessissimo non badiamo a quello che dicono, ma ogni parola che il bambino dice ha un senso, ha un significato, come anche quello che noi diciamo ha un significato. A volte siamo noiosi, allora vabbè, il significato è la noia. È difficile che i bambini siano noiosi, questo vi assicuro, che solo che loro non dicono mai, non dicono sempre le cose in modo semplice, perché o molto chiaro, perché non sanno dirlo in un altro modo. Loro parlano a livello di gioco, a livello di disegno, in modo simbolico, perché attraverso il simbolo che i bambini esprimono vogliono dire tante cose della loro vita interiore, e se noi riusciamo a capire quello che vogliono dire, probabilmente ci avviciniamo. Io in questo senso intendo non che sia faticoso, partecipare, interessare non al di fuori, ma pian pianino dal di dentro. Interessarsi dal di dentro non vuol dire stare sempre dentro con i figli e ascoltare qualsiasi cosa dicono, ma ogni tanto dare questi spazi. Dando questi spazi c'è una comunicazione, e in ogni comunicazione, se è buona, si passa messaggi positivi, e più passiamo fra di noi messaggi positivi anche stasera, più stiamo bene, è chiaro? Perché più che è sempre con messaggi d'amore che si passa quando uno viene capito dall'altro. Se voi mi capite stasera, la restituzione che mi date è quella di un calore che mi avete passato e io ho passato a voi. Per questo mi farà star bene e farà star bene voi, spero, almeno.
Parla con te. E poi se ne andranno anche all'altro mondo, ovviamente, non c'è. Questa madre che rimane deve sopperire a questa mancanza dell'altro, del genitore, in un modo naturale, ovviamente. Quindi deve essere sempre amata, rispettata, tenuta, onorata, nello stesso modo come se fosse una coppia sempre?
Nel caso di assenza di padre è molto difficile. La madre a livello di realtà deve assumere il ruolo paterno, perché i bambini hanno bisogno di regole, hanno bisogno di limiti, deve fare sia, è un ruolo molto difficile, fare il padre e la madre nello stesso momento o no, in momenti diversi, comunque in questo ruolo è molto faticoso per una donna fare tutte e due. Però c'è un'altra cosa che forse vale la pena di dire, che è molto importante se nella mente della madre il marito, la figura materna, paterna, scusate, rimane viva, ma viva non perché il marito dopo che è morto, anche dopo 10 o 15 anni, lei pensa che sia lì e non si ricrea una vita, ma perché dentro la sua mente c'è un uomo che comunque è a fianco a lei, e questo a livello inconscio passa ai figli. Per questo a volte le donne vedove riescono a far crescere i figli sani lo stesso anche con una carenza di una figura paterna reale. È una cosa che è difficile spiegarlo, perché quando io dico tenere nella mente un padre, un marito, è una cosa non facile, però tutti noi introiettiamo delle figure nella nostra vita che diventano interiori e non più esteriori. Io penso a mia madre, anche se mia madre è morta già da tanti anni, è come fosse dentro di me ormai. Ecco, la stessa cosa per una donna, se il marito muore e lei rimane vedova, lei dentro di sé questo marito ce l'ha, se non è questo la figura, il modello, la presenza psicologica, c'è per questa donna, per questo, i figli inconsciamente lo sentono, perché anche lei superisce a livello di realtà i due ruoli.
Emanuele. Io volevo spiegare una cosa che non mi sono mai spiegato. Quando ero a Genova, avevo 12 anni, mio papà mi stava accompagnando alla stazione per lasciarmi, per raggiungere mia mamma. Non so l'inizio del discorso, ma mi disse, ricordati che se un genitore, tuo papà, tua mamma, dovessero entrare in carcere perché hanno commesso qualcosa di cattivo, tu li devi rispettare e li devi amare, perché questa è la parola. E non ho mai capito perché me l'ha detto in un momento particolare, che poi è stato il momento d'addio che io non ho visto più papà. Però si è raccomandato tanto di dirmi, guarda che sei, so farmi capire forse quanto era il rispetto che il figlio doveva ai genitori, se i due genitori, se io dovessi entrare in carcere perché avessi fatto qualcosa di cattivo, se il figlio ha il dovere di rispettare anche il padre in una situazione di questo genere.
Beh, questo è stato detto già durante la lezione, no? Che anzi, è proprio in quei momenti.
Un momento particolare.
Ma sì,
è il momento di separazione.
L'ha detto appunto la dottoressa, ogni momento di separazione è un momento, diciamo così, carico di emozioni, carico di. Non soltanto di
messaggi, carico di messaggi.
Ora, se noi vogliamo andare naturalmente alla fonte, dopo ti risponderà probabilmente dal lato psicologico la dottoressa Massala, ma io cerco naturalmente di risponderti dal lato rabbinico. Dal lato rabbinico, tu sai che nella Genesi, quando Kadosh Baruch Hu crea l'universo, di ogni giorno dice chi tolto.
Che
era un giorno, era bello quello che aveva fatto, soltanto il secondo giorno, quando avviene la divisione delle acque, nella Torah non c'è scritto chi tocca, non c'è scritto che era bene, eppure era un'opera sempre fatta da Kadosh Baruch Hu. E il Talmud si spiega, dice è vero che è fatto da Kadosh Baruch Hu, ma anche per Kadosh Baruch Hu ogni divisione, anche necessaria come era quella della divisione delle acque, non ha sentito di dire Kitov, che era bene. Quindi, molto probabilmente tuo padre, non lo so, la dottoressa dopo
completerà... Voleva solo la risposta dal rabbino, non voleva la risposta dal rabbino.
No, ma adesso cerco naturalmente di dargliela anche per quanto mi è possibile, le pianius da Titi con i nostri maestri, secondo la mia modesta, diciamo così, interpretazione psicologica. Tuo padre probabilmente ti ha voluto dire, sappi che se io vado in carcere, non sono andato in carcere perché ho commesso qualcosa di disonesto, sono andato in carcere per una causa santa, cioè la causa appunto di essere ebreo e andare in carcere soltanto per questo motivo, per cui non ti venga mai a mancare quel rapporto che deve esistere tra figlio e padre, insomma. Cioè, il carcere che cos'è? Per coloro che vengono condannati perché hanno commesso effettivamente qualcosa, è pagare praticamente un debito, no? Tuo padre ti ha voluto dire probabilmente questo debito io non l'ho, o se l'ho è soltanto perché sono ebreo, punto e basta, e quindi che non cambi il tuo atteggiamento, insomma.
È solo per scherzare un po', perché uno deve sapere un po' le storie delle persone per interpretarli bene. La sensazione però è che ogni momento di separazione può essere come vissuto l'ultimo, no?
È stato
l'ultimo. E quando c'è la sensazione che non ci si vedrà più, o la sensazione che forse è l'ultimo incontro, uno vuole un modo sintetico passare dei messaggi più importanti che ci sono. E siccome ti ha dato questo messaggio qui, e teniamo conto che poi è scritto Kavede Tavira Vetimecha, perché si prolungano, rispetterai tuo padre e tua madre, perché si prolungano i tuoi giorni sulla terra che il Signore il tuo Dio ti ha dato. Questo perché? Perché in realtà in questa frase qui c'è il significato: se tu non lo fai, tu morirai. Perché lui non ti dice tu morirai, ma ti dice che si prolungano i tuoi giorni. E allora è un comandamento talmente fondamentale e importante, perché se tu non lo fai, tu morirai. Non si prolungheranno i tuoi giorni, vuol dire morirai, solo che lui non dice morirai, cioè non prolungheranno i tuoi giorni sulla terra che Dio che ti ha dato. Allora, sottointeso, se tu non rispetti tuo padre, poi morire è una cosa gravissima, è un comandamento, è molto forte, molto intenso, molto umano anche.
Molto crudele.
Molto anche crudele, abbiamo visto che è un comandamento che difende i genitori. I genitori nell'invecchiare trovano questa gioventù forte, irruente, che è disposta a fare qualsiasi cosa per impossessare del potere. Per questo è un comandamento che difende i genitori.
È un ricatto morale.
È un ricatto morale, certamente, ma è una difesa del genitore, non è una difesa dei figli, per questo io voglio un altro comandamento per i figli.
Grazie.
Sì, volevo...
È perché anche dentro di noi c'è quello che non avete capito, sì. Che dentro di noi c'è un bambino che va difeso, perché se non difendiamo il bambino dentro di noi diventiamo vecchi, brutti, in tutti i sensi. Invece se il bambino dentro di noi viene difeso, continueremo a essere persone vivaci, vitali e creativi.
Sì, volevo dire soltanto una cosa a proposito.
Che vuole fare una domanda.
Sì, subito, volevo dire a proposito.
Ma da lì deve venire qui.
A proposito di Yosef, Yosef è chiamato Tzaddik, però Yosef con me ha delle colpe. Una delle colpe di Yosef è quando i fratelli ancora non si sono fatti riconoscere, lui sente dire 5 volte dai fratelli, dato che lui non si era rivelato, no? E allora aveva messo un interprete di mezzo, il Melitz, lui sente dire 5 volte dai fratelli e 5 praticamente dal Melitz, cioè dal traduttore, Abdecha Avinu, cioè tu il tuo servo, nostro padre, lui, che era naturalmente anche suo padre, lui sente per 10 volte la parola tuo servo, nostro padre, e mai lui sta zitto, assolutamente non interviene, mentre sarebbe dovuto intervenire e dire ma lasciate stare questa parola Abdecha, no? Allora dicono i nostri maestri che la vita di Yosef, come ha detto appunto la dottoressa Massal, non fu fatto morire immediatamente Yosef, ma gli si accorciarono i giorni. Avrebbe dovuto vivere, oggi si dice che la vita dell'uomo, no? L'uomo è 76 anni, la donna 83, 84 e via di seguito, allora la vita era di 120 anni, quanto erano stati gli anni di Moshe Rabbeinu.
Perché rispettiamo più i nostri genitori.
Perché rispettiamo di più,
e le donne rispettano di più.
E io...
E vivono più a lungo. Le donne rispettano più, per questo vivono più a lungo.
E allora, dice Yosef, non visse 120 anni, ma Yosef visse 110 anni, cioè praticamente gli venne tolto un anno di vita per ogni volta che aveva sentito la parola Eved rivolta al padre, e lui non si era intromesso e non aveva impedito affatto la cosa.
Perché pur, quando finisce di pur 7 volte,
sì, questo è diverso, però è una cosa completamente diversa.
Domanda al Signore, e può farsi che magari si sente meglio.
stessa è norma della funzione, la funzione viene così intesa, cioè galluteranno i tuoi giorni e quindi devono fare.
Sì, perché nella Torah è importantissimo l'esempio che il padre deve dare ai propri figli, no? E è scritto appunto Maaseh Avot Siman Labanim, cioè il comportamento dei genitori è un segno tangibile per i propri figli. Ora è più che naturale che a volte avvengono dei conflitti, è più che naturale che un padre sarebbe bene che capisca fin dall'infanzia il proprio figliolo, tanto che nella Torah noi abbiamo scritto Vegatta Vedinsa, cosa che ripetiamo nella Gadà di Pesach, in questa serata così eccezionale, in questa serata diremmo così di alto valore pedagogico, Gavel Seder, si dice Vegatta Vedinsa, non dice Vegatta Levaneca, cioè l'onorerai ai tuoi figli, l'onorerai a tuo figlio. E anche lì i rabbinini dicono, ma si presume che la famiglia ebraica sia composta di più figli. Dice, perché usa il singolare e non il plurale? Dice, perché proprio un padre si deve, una volta che mette al mondo un figlio, non soltanto deve dare amore a questo figlio, ma deve dare soprattutto disponibilità a questo figlio. E non parlare un linguaggio unanime per tutti i figli, ma parlare ad ognuno, a seconda di quella che è la loro recettibilità, a seconda di quella che è la loro intelligenza, a seconda anche di quella che può essere, non so, la loro irrequietezza o la loro calma. Quindi un padre ed una madre si devono armare, per così dire, di santa pazienza, perché come hanno sentito il piacere, il dovere di mettere al mondo un figlio, così debbono far crescere questo figlio nel migliore dei modi. Ora, che cosa accade? Che un padre se dà un buon esempio al figlio, per buon esempio non intendo soltanto quel perbenismo di cui si è parlato prima, ma effettivamente qualcosa, dicono i nostri maestri, di mamash, proprio un contenuto. Ecco che questo figlio non potrà trasmettere altro che quello che ha ricevuto dal proprio padre, indiscutibilmente nella propria indipendenza, nella propria autonomia, l'abbiamo detto, no? Fin dalla Genesi è scritto che un uomo deve abbandonare nel senso che deve farsi una famiglia propria e avere una sua personalità e via di seguito. Ecco che Kadosh Baruch Hu ne terrà conto di questo e questa benedizione si protrarrà, si elasticizzerà fino alla millesima generazione. Cosa invece che se un padre non ha saputo insegnare al proprio figlio, ecco che probabilmente questo figlio seguendo le orme del padre saranno delle generazioni distorte. Quindi per le generazioni distorte si pensa che la punizione sia una punizione di gran lunga ridotta rispetto a quella che è la benedizione del Signore Dio per quelle generazioni che hanno saputo usufruire, cioè mettere e saper gestire quello che è stato l'insegnamento dei genitori.
Non c'è tante domande, speriamo qui per stasera.
Lei ha parlato del rapporto da genitori figli, viceversa. Parlando mai, o comunque descrivendo, è come un rapporto che viva una sua specificità, non possiamo tutto dal contesto di riferimento. Abbiamo ricordo le mie vite precedenti che ci sono state, ma credo di poter dire con certezza che sicuramente il periodo che viviamo è un periodo che in termini di stimoli di tipo esogeno rispetto alla famiglia, nel sociale, nel stimoli quotidiani, legati alla televisione, ai cartelloni pubblicitari culturali, alla frequentazione fin dalla tenera età degli ambienti scolastici, forse ci interessa in maniera non banale nell'ambito, diciamo così, della crescita del figlio, ma probabilmente anche nella crescita del genitore, perché anche il genitore è solo anche il genitore. Allora, volevo capire se, diciamo, questo rapporto effettivamente è un rapporto chiuso, capire, se viceversa il contesto di inserimento possa avere, come intendo, diciamo, dei genitori. La domanda che invece volevo fare a noi della Rocca è la seguente: sembrerebbe, quindi, che il rapporto, inteso con l'altra maiuscola, in presenza, nell'ambito della visione religiosa, diciamo, del tema religioso, sia il rapporto padre-figlio. Esistono quattro tipi di rapporti: padre-figlio, padre-figlia, madre-figlio, madre-figlia. Devo capire se, vuol dire, se è una, qualcosa che ho captato male io, ovvero, come dire, le quattro tipologie di rapporto sono ugualmente rappresentate, e se sì, in quali termini, e se diversi, nell'ambito della visione.
Secondo io prima, messo col microfono in mano, allora io mi sono concentrata stasera sul comandamento e rispetterai tuo padre e tua madre, per questo non ho toccato altri argomenti. Naturalmente noi siamo influenzati di tante altre cose che ci circondano, può essere la televisione, la scuola, la strada, insomma tante quelle cose che sono intorno a noi, non siamo persone isolate e non costituiamo solo il nostro rapporto solo con i nostri genitori. Però rimane con tutto ciò il rapporto con i genitori quello più dominante. Ancora la televisione non ha sostituito completamente i genitori, è un gatto al cielo che non è così, anche se in America succedono cose simili e i danni sono molto gravi. E fra poco l'uomo, ho letto un articolo spaventoso, che l'uomo potrà vivere senza muoversi dal suo computer e non avrà bisogno di niente, nemmeno di una donna. Se avrà un cane vicino sarà già qualche cosa di vantaggioso. Allora è chiaro che siamo sociali e nella socialità abbiamo influenze reciproche, noi verso la società e la società verso di noi. Però stasera volevo concentrarmi su questo perché stiamo parlando di questo.
Per quanto riguarda i rapporti genitori-figli, sono infatti rapporti genitori-figli, senza alcuna distinzione, ma naturalmente con ruoli diversi. Esiste il ruolo del padre, esiste il ruolo della madre, senza scalfire assolutamente tutto ciò che abbiamo detto praticamente questa sera quando si è parlato di padre-figlio. Si dice naturalmente padre-figlio perché? Perché la Torah stessa usa questo linguaggio, ma quando si dice il linguaggio al maschile significa essere umano, insomma. Ora, tu sai perfettamente che nell'antichità il padre era il maestro, quindi il figlio naturalmente aveva un rapporto più continuo con il padre che magari non con la madre. Tanto per portare un esempio, il bambino fino a 6 anni era la madre che aveva l'obbligo di insegnare e accudire il figlio. Da 6 anni in poi, cioè in quella che chiamiamola così età scolastica, era il padre che si occupava praticamente del figlio.
Nel cheder a 3 anni.
Nel cheder a 3 anni, sì, d'accordo.
Anche psicologicamente.
Sì, sì, adesso sì, come ha detto prima lei, siamo entrati soltanto in un argomento, anche perché quella che è l'educazione che si deve ai figli ci porterebbe, non so, a parlare non tutta la nottata, ma addirittura un seminario magari di settimane, quella che è l'educazione a chi spetta un certo tipo di educazione. Ora, so che dobbiamo terminare, no? Allora c'è una bellissima risposta di Ovadia Yosef a proposito del bat mitzvah della bambina. Bisogna considerare la seutà mitzvah, cioè il patto di mitzvah, che si fa per la bambina oggi, lo dobbiamo considerare come una seutat mitzvah oppure come un pranzo per il 12° compleanno della bambina? Ovadia Yosef, riportando tutti i possekim, sia medievali che moderni, sostiene che bisogna considerarla una seutat mitzvah, cioè un pranzo di mitzvah, il 12° anno, cioè il bat mitzvah. E questo perché? Dice fino Ah, c'è una domanda di una schenazita, di un rabba schenazita, e dice: come fai te a dire che la Teutat Mitzvah di una bambina è da considerarsi tale come la Teutat Mitzvah significa pranzo di allegria, pranzo di Mitzvah, come invece per un maschio? Dice: nel bambino, nel ragazzo, cioè, si nota ed è, diciamo così, necessaria tutta quella cerimonia. Perché? Perché il ragazzo dimostra di essere entrato a far parte del Ta'al Israel, nel senso che lo si può da quel momento contare per il Minyan, per fare da Kazan, metti i tefillin. Quindi ci sono una serie di manifestazioni che spettano a quel ragazzo, ed è bene che tutta la Keilah sappia che può contare per il Minyan su quel ragazzo. Dice: ma della bambina, dice, la bambina praticamente non compie queste mitzvot, no? Perché è esentata, non è proibita, è esentata da certe mitzvot, per cui perché lo dobbiamo considerare una Teutat Mitzvah? Conclude Obadiah Yosef, dice: perché? Dice: nell'antichità la bambina, stando vicino alla madre, vicino alla nonna, dice, imparava praticamente tutto quello che era il sentimento e un certo scibile ebraico, a proposito dell'alimentazione, del come comportarsi, del pudore e via di seguito, le regole della purità e dell'impurità le imparava dalla madre e dalla nonna, perché stava lì in casa, per cui non c'era bisogno assolutamente di dare a lei una istruzione pratica, quella sui libri. Dice: invece oggi con l'emancipazione, partiamo naturalmente dalla fine del 1700 con Mendelssohn, la bambina che ha frequentato praticamente altre scuole, è stata in mezzo a Goim e via di seguito, ha bisogno di una seria cultura ebraica, di una seria istruzione ebraica, per cui al compimento di certi studi è bene che faccia un esame, si dimostri idonea, per cui nel dodicesimo anno, quello che si presume essere, diciamo così, l'anno della pubertà, del passaggio dalla fanciullezza alla pubertà, dice, consideriamo questa festa non come Yom Hulletet, come sostenerebbe un altro posek ashkenazita, ma come una Teutat Mitzvah vera e propria.
Grazie.